Il libro di Daniele, numero 100, 171. Scacci geopolitici. Il Vaticano, il comunismo e la ricerca del dominio mondiale.
Il libro The Keys of This Blood, The Struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev and the Capitalist West, fu scritto da Malachi Martin e fu pubblicato per la prima volta nel 1990. Martin esamina il ruolo di Papa Giovanni Paolo II, quale figura trasformativa nella politica e nella diplomazia globali durante la seconda metà del XX secolo. Egli tratta il ruolo del Papa nel crollo del comunismo nell'Europa orientale. Il libro presenta una prospettiva cattolica delle dinamiche che portarono all'adempimento del versetto 40 di Daniele 11, al tempo della fine nel 1989. Martin analizza le dinamiche interne dell'Unione Sovietica sotto la guida di Mikhail Gorbachev, soffermandosi in particolare sulle politiche di Gorbachev di glasnost, apertura, e perestroika, ristrutturazione. Egli tratta le sfide che l'Unione Sovietica si trovava ad affrontare e i tentativi di Gorbachev di riformare il sistema comunista. Esamina le tensioni geopolitiche e le lotte di potere tra l'Unione Sovietica, il re del sud, il dragone, la Chiesa cattolica, il re del nord, la bestia, e ciò che egli definisce l'Occidente capitalista, l'esercito vicario del re del nord, il falso profeta. Egli tratta i conflitti ideologici, lo spionaggio e le operazioni clandestine che caratterizzarono l'epoca della Guerra Fredda ed esamina gli sforzi di vari attori per plasmare il futuro del mondo. Martin sottolinea l'importanza del cattolicesimo come forza nella politica e nella diplomazia globali. Egli sostiene che la Chiesa Cattolica, sotto la guida di Papa Giovanni Paolo II, abbia svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il corso della storia durante questo periodo e nell'influenzare l'esito della Guerra Fredda. Colloca l'influenza di Giovanni Paolo Sica nel contesto delle apparizioni mariane di Fatima, in Portogallo, e individua l'influsso di Fatima sugli eventi globali e il ruolo della Chiesa Cattolica nel plasmare il corso della storia. Martin suggerisce che gli eventi di Fatima abbiano notevoli implicazioni profetiche e geopolitiche, in particolare nel contesto dell'epoca della Guerra Fredda. Martin esplora i tre segreti di Fatima, che sarebbero stati rivelati dalla Vergine Maria a tre giovani pastorelli a Fatima nel 1917. Egli suggerisce che il terzo segreto, inizialmente mantenuto segreto dal Vaticano e rivelato solo nel 2000, contenesse avvertimenti apocalittici riguardo al futuro della Chiesa Cattolica e del mondo. Martin sostiene che gli eventi di Fatima, incluse le apparizioni e i messaggi trasmessi dalla Vergine Maria, ebbero implicazioni significative per la politica globale e per la lotta tra comunismo e capitalismo durante l'epoca della Guerra Fredda. Martin mette in evidenza il ruolo di Papa Giovanni Paolo II quale figura chiave nel compimento delle profezie di Fatima. Egli suggerisce che Giovanni Paolo II vedesse se stesso come il vescovo vestito di bianco menzionato nel terzo segreto di Fatima e che considerasse il proprio pontificato una missione volta ad affrontare le forze del male e a promuovere il rinnovamento spirituale all'interno della Chiesa Cattolica e della società nel suo complesso. Martin suggerisce che i messaggi di Fatima abbiano posto in rilievo l'importanza della guerra spirituale e la necessità che la Chiesa Cattolica affronti le forze del male, sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Egli sostiene che gli eventi di Fatima abbiano fornito una cornice spirituale e morale per comprendere e affrontare le sfide che l'umanità si trova dinanzi nel mondo moderno. I messaggi di Fatima rappresentano il messaggio satanico che induce il cattolicesimo ad accettare Satana come Cristo, quando egli si fa passare per Cristo nell'imminente legge domenicale.
Satana opererà miracoli per sedurre coloro che abitano sulla terra. Lo spiritismo compirà la sua opera facendo personificare i morti. Quei corpi religiosi che rifiutano di ascoltare i messaggi di avvertimento di Dio saranno sotto un potente inganno e si uniranno al potere civile per perseguitare i santi. Le chiese protestanti si uniranno al potere papale nel perseguitare il popolo di Dio, che osserva i comandamenti. Questo è quel potere che costituisce il grande sistema di persecuzione, il quale eserciterà una tirannia spirituale sulle coscienze degli uomini. Aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Benché professino di essere seguaci dell'agnello di Dio, gli uomini si impregnano dello spirito del dragone. Professano di essere miti e umili, ma parlano e legiferano con lo spirito di Satana, mostrando con le loro azioni di essere l'opposto di ciò che professano di essere. Questo potere simile a un agnello si unisce al dragone nel far guerra a coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù Cristo. E Satana si unisce ai protestanti e ai papisti, agendo di concerto con loro come il Dio di questo mondo, dettando agli uomini come se fossero sudditi del suo regno, da trattare, governare e controllare secondo il suo piacere.
Se gli uomini non accettano di calpestare i comandamenti di Dio, si rivela lo spirito del dragone. Essi vengono imprigionati, condotti davanti ai tribunali e multati. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 13:16. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. Versetto 15. Così Satana usurpa le prerogative di Geova. L'uomo del peccato siede nel tempio di Dio, proclamando se stesso Dio e agendo al di sopra di Dio. Manuscript Releases, volume 14, Senda 61.
L'anticristo è un simbolo sia del Papa di Roma sia di Satana, poiché il Papa di Roma è il rappresentante terreno di Satana. Così Satana usurpa le prerogative di Geova. L'uomo del peccato siede nel tempio di Dio, proclamando di essere Dio e agendo al di sopra di Dio. Satana intende controllare il mondo a tal punto, quando prenderà il potere, da dettare agli uomini come se fossero i sudditi del suo regno, da trattare e governare e controllare come gli piace. Per avere un trono religioso dal quale governare, egli creò la Chiesa Cattolica e per avere un trono politico dal quale governare, creò le Nazioni Unite.
Questo compromesso tra il paganesimo e il cristianesimo ebbe come risultato lo sviluppo dell'uomo del peccato, predetto nella profezia come colui che si oppone e si innalza al di sopra di Dio. Quel gigantesco sistema di falsa religione è un capolavoro della potenza di Satana, un monumento dei suoi sforzi per collocarsi sul trono e governare la terra secondo la propria volontà. The Great Controversy, film 5.
Il miracolo di Fatima e la sua profezia satanica è ciò di cui Satana si è servito per predisporre uno scenario profetico che permetta al cattolicesimo di consegnare rapidamente la propria Chiesa sotto il suo controllo, quando apparirà e impersonerà Cristo. La sua impersonificazione di Cristo avrà inizio con l'imminente legge domenicale, rappresentata nel versetto 16, nel versetto 22, nel versetto 31 e nel versetto 41 del capitolo 11 di Daniele.
Con il decreto che impone l'istituzione del papato in violazione della legge di Dio, la nostra nazione si separerà completamente dalla giustizia. Quando il protestantesimo stenderà la mano al di là dell'abisso per afferrare la mano del potere romano, quando si protenderà oltre il baratro per stringere la mano allo spiritismo, quando, sotto l'influenza di questa triplice unione, il nostro paese ripudierà ogni principio della sua Costituzione, quale governo protestante e repubblicano, e provvederà alla diffusione delle falsità e degli inganni papali, allora potremo sapere che è giunto il tempo della prodigiosa opera di Satana e che la fine è vicina. Testimonis, volume 5, 450.000.
Al tempo della legge domenicale negli Stati Uniti è giunto il tempo dell'opera meravigliosa di Satana. In Apocalisse capitolo 13, versetto 11, gli Stati Uniti parlano come un dragone. E poi, nel versetto 13, che semplicemente identifica ciò che accade quando gli Stati Uniti parlano, promulgando la legge domenicale, Satana appare come colui che fa scendere fuoco dal cielo.
Ai servitori di Dio, con il volto illuminato e raggiante di santa consacrazione, si affretteranno da un luogo all'altro per proclamare il messaggio dal cielo. Per mezzo di migliaia di voci, su tutta la terra sarà dato l'avvertimento. Si compiranno miracoli, i malati saranno guariti, e segni e prodigi accompagneranno i credenti. Anche Satana opera, con prodigi menzogneri, facendo persino scendere fuoco dal cielo davanti agli uomini. Apocalisse 13:13. Così gli abitanti della terra saranno condotti a prendere posizione. The Great Controversy, 611-612.
Ai messaggi di Fatima furono confermati da un miracolo al quale resero testimonianza i giornali del governo ateo che presenziarono all'evento allo scopo di confutare le affermazioni formulate riguardo alla cosiddetta Vergine Maria che visitava i tre bambini il 13° giorno del mese da maggio fino al miracolo del 13 ottobre 1917. Ogni organo di stampa ateo che si trovava a Fatima al tempo del miracolo confermò l'evento. Fu un autentico miracolo di Satana.
Come Malachi Martin ha rilevato nel suo libro, Papa Giovanni Paolo era guidato dalla sua devozione a Maria di Fatima. La profezia segreta di Fatima, che non fu rivelata fino all'anno 2000, era naturalmente una profezia satanica. Ma negli ultimi giorni Gesù ripete i primi giorni. Il libro più antico della Bibbia, il primo libro che Mosè scrisse, è il libro di Giobbe. Ed esso identifica che Giobbe, il quale rappresenta i 144.000, poiché tutte le profezie si compiono nel modo più perfetto negli ultimi giorni, Satana, nel racconto di Giobbe, è autorizzato a portare morte e distruzione su Giobbe, allo scopo di mettere Giobbe alla prova. I miracoli che a Satana è permesso compiere negli ultimi giorni sono miracoli autentici. Sono miracoli satanici. Ma Dio ha permesso a Satana di compiere il suo atto culminante, per lo stesso scopo per cui gli permise di mettere alla prova Giobbe.
Molti si sforzano di spiegare le manifestazioni spiritiche attribuendole interamente alla frode e alla prestidigitazione da parte del medium. Ma, sebbene sia vero che i risultati dell'inganno siano stati spesso fatti passare per manifestazioni autentiche, vi sono state anche evidenti dimostrazioni di potenza soprannaturale. I misteriosi colpi con i quali ebbe inizio il moderno spiritismo non furono il risultato di frode o astuzia umana, ma l'opera diretta di angeli malvagi, che introdussero così uno dei più efficaci inganni atti alla perdizione delle anime. Molti saranno presi nel laccio per la convinzione che lo spiritismo sia una mera impostura umana. Quando saranno posti faccia a faccia con manifestazioni che non potranno non considerare soprannaturali, saranno sedotti e indotti ad accettarle come la grande potenza di Dio. Queste persone trascurano la testimonianza delle scritture riguardo i prodigi operati da Satana e dai suoi agenti. Fu per mezzo dell'aiuto satanico che i maghi del faraone furono resi capaci di contraffare l'opera di Dio. Paolo attesta che prima del secondo avvento di Cristo vi saranno manifestazioni simili della potenza satanica. La venuta del Signore dovrà essere preceduta da l'azione di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di iniquità. 2 Tessalonicesi 2:9-10. E l'Apostolo Giovanni, descrivendo la potenza di operare miracoli che si manifesterà negli ultimi giorni, dichiara «E operava grandi prodigi». Fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che aveva il potere di fare. Apocalisse 13, 13-14. Qui non sono predette mere imposture. Gli uomini sono ingannati dai miracoli che gli agenti di Satana hanno il potere di compiere, non da quelli che pretendono di compiere. Il Gran Conflitto, 553.
Ai messaggi di Fatima nel libro di Malachi Martin sono presentati come la struttura profetica del cattolicesimo negli ultimi giorni, in relazione a una lotta interna alla Chiesa, che può essere rappresentata sia come il Papa buono contro il Papa cattivo, sia come il Papa conservatore contro il Papa liberale. Il conservatore, e secondo la lettura del miracolo da parte di Martin, il Papa buono, fonda la propria comprensione sul primo concilio Vaticano, noto anche come Vaticano I, che ebbe luogo dall'8 dicembre 1869 al 20 luglio 1870, convocato da Papa Pio IX, e incentrato principalmente sulla definizione del dogma dell'infallibilità papale e sull'affrontare varie questioni teologiche e dottrinali che allora si ponevano alla Chiesa Cattolica. Il Secondo Concilio Vaticano, comunemente noto come Vaticano II, si tenne molto più tardi, dall'11 ottobre 1962 all'8 dicembre 1965. Fu convocato da Papa Giovanni Vantecimetro e proseguito da Papa Paolo VI dopo la morte di Giovanni Vantecimo. Gli ultimi giorni del cattolicesimo, come li esprime Martin, identificano la lotta tra l'infallibilità e il primato della Chiesa di Roma, così come definiti nel Vaticano I, da una parte, e il liberalismo attualmente messo in mostra da Francesco, il Papa Woke, e rappresentato nei documenti del Vaticano II, dall'altra. Martin suggerisce che, nel corso della lotta tra questi due approcci al controllo della Chiesa, scoppia la Terza Guerra Mondiale. e Gesù ritorna, scende sulla terra, pone la sua benedizione sul buon Papa e assume il trono della Chiesa Cattolica. Nei versetti dal 13 al 15 di Daniele 11, la storia che precede immediatamente la legge domenicale del versetto 16 descrive la terza e ultima battaglia delle guerre per procura. È la battaglia che segue la vittoria di Putin nei versetti 11 e 12. Ma nel mezzo di quei tre versetti, il versetto 14 identifica il momento in cui il cattolicesimo entra nella storia degli ultimi giorni. Secondo Isaia, la prostituta di Roma è dimenticata durante il simbolico regno di 70 anni del sesto regno della profezia biblica. La prima volta che il papato fu intronizzato sulla terra, nel 538, il segnavia che precedette la sua intronizzazione fu il decreto di Giustiniano del 533. La storia che circonda il decreto di Giustiniano mostra che Giustiniano cercò di consolidare il proprio controllo sul suo regno, ponendo fine alla disputa religiosa che stava causando turbamento nel regno. Tale disputa verteva sul fatto se la Chiesa di Costantinopoli in Oriente oppure la Chiesa di Roma in Occidente fosse il capo della cosiddetta Chiesa cristiana. Nel versetto 13, l'ultimo presidente degli Stati Uniti sarà posto di fronte a una controversia che lo costringerà a ricalcare la storia di Giustiniano e a dichiarare che la Chiesa cattolica è il capo delle chiese e la correttore degli eretici, al fine di stabilire il necessario sostegno politico per consolidare il proprio potere. Non dovremmo riporre alcuna fiducia nelle predizioni sataniche di Fatima, ma siamo tenuti a vedere ciò che è rivelato nella parola di Dio. All'inizio del XX secolo, entrambe le chierna della bestia della terra entrarono nella loro terza generazione, che è la generazione del compromesso. Il corno repubblicano consegnò il proprio sistema finanziario ai banchieri del mondo, i quali fanno risalire le loro origini alla casa dello scudo rosso, i Rothschild, e al suo misterioso legame con gli Illuminati, la massoneria, le società segrete e l'ordine dei gesuiti. La sorella White mette direttamente in guardia contro queste entità. Nello stesso periodo di tempo, l'avventismo laodiceo, quale corno protestante, consegnò le proprie istituzioni educative e religiose al governo del mondo. In quel medesimo periodo di tempo, il moderno re del sud inizia la propria storia con la rivoluzione russa e il moderno re del nord inizia la propria storia con il miracolo di Fatima. Come Malachi Martin sottolinea nel suo libro, al di là della lotta interna tra il Papa buono e il Papa cattivo, i messaggi di Fatima identificavano la lotta del cattolicesimo contro l'ateismo in generale, ma più specificamente contro l'ateismo della Russia. Il segreto sul quale il Papa nel 1917 doveva agire conteneva la promessa satanica che, se il Papa avesse convocato un conclave e consacrato la Russia alla Vergine Maria, allora non vi sarebbe stata una seconda guerra mondiale. Esso indicava altresì che, se il Papa si fosse rifiutato, la Russia avrebbe diffuso la propria filosofia in lungo e in largo, e vi sarebbe allora stata un'altra guerra mondiale. La Seconda Guerra Mondiale incluse la guerra del cattolicesimo contro il comunismo della Russia. In quella guerra, l'esercito per procura del cattolicesimo fu la Germania nazista. Il papato impiega sempre eserciti per procura. Nel 1933 la Chiesa Cattolica, attraverso l'opera del cardinale Pacelli, firmò un concordato con Adolf Hitler che permise a Hitler di assumere il controllo della Germania e, secondo la stessa testimonianza di Hitler, quel contratto, concordato, fu ciò che gli consentì di risolvere la questione ebraica. I nazisti furono il rappresentante militare per procura del papato contro la Russia atea nella Seconda Guerra Mondiale e nella seconda battaglia delle guerre per procura, che ora si sta compiendo in Ucraina, essa viene condotta da un altro esercito nazista per procura. Continueremo questo studio nel prossimo articolo.
Attraverso i due grandi errori, l'immortalità dell'anima e la santità della domenica, Satana condurrà il popolo sotto i suoi inganni. Mentre il primo pone il fondamento dello spiritismo, il secondo crea un vincolo di simpatia con Roma. I protestanti degli Stati Uniti saranno i primi a stendere le mani al di là dell'abisso per afferrare la mano dello spiritismo. Si protenderanno oltre il baratro per stringere la mano al potere romano. E sotto l'influenza di questa triplice unione, questo paese seguirà le orme di Roma nel calpestare i diritti della coscienza. Poiché lo spiritismo imita più da vicino il cristianesimo nominale del tempo presente, esso ha maggiore potere di ingannare e di irretire. Satana stesso si converte, secondo l'ordine moderno delle cose. egli apparirà nel carattere di un angelo di luce. Per mezzo dello spiritismo saranno compiuti miracoli, i malati saranno guariti e si opereranno molte meraviglie innegabili. E poiché gli spiriti professeranno fede nella Bibbia e manifesteranno rispetto per le istituzioni della Chiesa, la loro opera sarà accettata come manifestazione della potenza divina.
La linea di demarcazione tra i cristiani di professione e gli empi è ora appena distinguibile. I membri di Chiesa amano ciò che il mondo ama e sono pronti a unirsi ad esso, e Satana è deciso a riunirli in un solo corpo e così a rafforzare la sua causa, trascinando tutti nelle file dello spiritismo. I papisti che si vantano dei miracoli come di un segno certo della vera Chiesa saranno facilmente ingannati da questo potere operatore di prodigi, e i protestanti, avendo rigettato lo scudo della verità, saranno anch'essi sedotti. Papisti, protestanti e mondani accetteranno ugualmente la forma della pietà senza la potenza e vedranno in questa unione un grande movimento per la conversione del mondo e per l'introduzione del millennio da lungo tempo atteso. Per mezzo dello spiritismo, Satana Dio appare come un benefattore della razza umana, guarendo le malattie del popolo e professando di presentare un sistema nuovo e più elevato di fede religiosa, ma, nello stesso tempo, agisce come un distruttore. Le sue tentazioni stanno conducendo moltitudini alla rovina. L'intemperanza spodesta la ragione, l'indulgenza sensuale, la contesa e lo spargimento di sangue ne conseguono. Satana si compiace della guerra, poiché essa eccita le peggiori passioni dell'anima e poi trascina nell'eternità le sue vittime, intrise di vizio e di sangue. Il suo scopo è incitare le nazioni alla guerra le une contro le altre, poiché così può distogliere le menti del popolo dall'opera di preparazione per poter sussistere nel giorno di Dio. Satana opera anche mediante gli elementi per raccogliere il suo raccolto di anime impreparate. Egli ha studiato i segreti dei laboratori della natura e usa tutto il suo potere per dominare gli elementi, per quanto Dio glielo permetta. Quando gli fu concesso di colpire Giobbe, con quanta rapidità greggi e mandri, servi, case, figli, furono spazzati via, una sciagura seguendo l'altra come in un momento. È Dio che protegge le sue creature e le circonda come con una siepe contro il potere del distruttore. Ma il mondo cristiano ha mostrato disprezzo per la legge di Geova, e il Signore farà precisamente ciò che ha dichiarato che avrebbe fatto. Ritirerà le sue benedizioni dalla terra e rimuoverà la sua protezione da coloro che si ribellano contro la sua legge e il suo maniata e costringono altri a fare lo stesso. Satana ha il controllo di tutti coloro che Dio non custodisce in modo particolare. Egli favorirà e farà prosperare alcuni per promuovere i propri disegni e arrecherà sciagure ad altri e indurrà gli uomini a credere che sia Dio a colpirli. The Great Controversy, 7, 8, 9, 8, 9 giorni.